Va bene, abbiamo ascoltato quindi, è un gruppo simpatico che però il nome non c'entra assolutamente niente né col genere musicale né con la storia del gruppo, però era un po' assonante con la trasmissione, il gruppo si chiama Nerd, il pezzo era Fly or Die. Comunque, diamo il benvenuto quindi ai nostri ospiti, buonasera.
Ciao.
Ci siete tutte e due, vi sentite?
Sì, ciao.
Anch'io
Ok.
mi sento.
Quindi abbiamo con noi al telefono Putro di, diciamo, la parte CN Ginox di Autistici, ma con memoria storica. Con loro affronteremo un attimo, ci faremo raccontare prima soprattutto da Putro un po' se hanno acquisito nuove informazioni, insomma, sulla situazione attuale di ECN e anche in relazione del sequestro dei server della scorsa settimana. E niente, poi come detto parleremo poi con Ginox di remedier anonimi, anonimato in rete, privacy, insomma faremo una breve carrellata. Niente, allora Putro, io ti lascerei la parola.
Allora, per quanto riguarda notizie nuove, il server è tornato online qualche giorno fa, è stato recuperato da un backup, quindi da un backup vecchio di una settimana, quindi non è stato perso sostanzialmente nessun dato. So che ho saputo oggi che l'FBI ha riconsegnato il server che aveva sequestrato a RiseUp, senza nessuna spiegazione, nel senso gliel'hanno semplicemente riportato, probabilmente se lo sono portato via, hanno copiato quello che dovevano copiare, che comunque era criptato, quindi non se ne fanno niente, e hanno riportato il server dov'era. Altre notizie non ce ne sono per quanto riguarda CN, nel senso che CN ha fatto ripartire i suoi servizi, ieri è stato fatto ripartire anche l'Anonymous Remailer, che era una questione un po' in dubbio perché RiseUp, che è il soggetto che ospita le macchine a New York, che quindi ce le ha fisicamente nel suo data center, temeva un po' che far ripartire subito l'Anonymous Remailer avrebbe portato a un rischio di un ulteriore sequestro. A me è sembrato un rischio un po' immotivato, comunque il Remailer è stato fatto ripartire, per sicurezza per alcuni giorni almeno viene tenuto in una modalità intermedia, cioè non consegna direttamente i messaggi ma fa solo parte della rete, del network dei Remailer. Quindi accetta i messaggi, li manda ad altri remailer, ma non li consegna ai destinatari finali, diciamo.
Qui perché spieghiamo cos'è, qual è il meccanismo dei remailer.
Esatto, come funziona allora un remailer? Un remailer è un server, non è un normale server di posta, sostanzialmente, che accetta messaggi e rispedisce questi messaggi. Però cosa fa? Quando accetta un messaggio, ripulisce ogni messaggio che normalmente noi inviamo, contiene al suo interno, parzialmente nascosto, delle informazioni che dicono da dove è partito quel messaggio, cioè da quale computer è arrivato e quindi da quale linea telefonica sostanzialmente, o da quale linea DSL, insomma, o da quale computer, insomma, è partito. Quindi il remailer pulisce questa informazione e manda questo messaggio a un altro remailer che a sua volta ripulisce queste informazioni, ossia ripulisce il fatto che il messaggio è passato dal remailer 1 al remailer 2. Il remailer 2 manda il messaggio al remailer 3, che a sua volta ripulisce le informazioni che riguardano il remailer 2. Il remailer 3 consegna al destinatario finale. Quindi cosa succede? Il destinatario finale sa che il messaggio è arrivato dal remailer 3, ma non sa che percorso ha fatto prima e quindi è impossibilitato a conoscere chi è stato il mittente originale. Quindi c'è il primo remailer che sa solo di aver ricevuto un messaggio da un certo mittente e sa che ha mandato questo messaggio a un altro remailer. Solo che ha ricevuto il messaggio da un remailer e l'ha mandato a un altro remailer, il terzo remailer sa che ha ricevuto un messaggio da un remailer e l'ha consegnato al destinatario. Non so se sono stato abbastanza chiaro.
Sì.
E quindi in questi passaggi intermedi vengono ripulite tutte le informazioni che fanno risalire al mittente. Il remailer 3 è un remailer, diciamo, che fa da exit, da uscita, cioè quello che consegna fisicamente i messaggi ai destinatari. I remailer che stanno prima in questa catena sono dei remailer intermedi, cioè accettano messaggi e li mandano solo ad altri remailer. Quindi un remailer intermedio è comunque utile perché più remailer ci sono, e più è facile costruire delle catene. Il remailer finale, d'altro canto, è importante perché senza i remailer che spediscono fisicamente ai destinatari finali, questi messaggi non arriverebbero mai. Quindi in generale comunque più remailer ci sono e meglio è, perché risulta anche più difficile da parte degli enti di controllo tenerli appunto controllati tutti.
Quindi diciamo il vostro nodo, il server sequestrato, faceva da exit node, detto...
Esatto, faceva da... In questo momento ci sono 17 o 18 remailer, mi sembra, in funzione. Di questi solo 6 fanno da exit node. Di questi 6, uno era quello di ECN, che è stato sequestrato e stava in America. Uno è quello di Autistici, che non dico dove sta perché è parzialmente nascosto dietro un tunnel, quindi... e però non sta in America. Uno stava in Olanda, uno in Austria e due in Germania. Notizia di questa settimana è che il remailer austriaco e quello olandese hanno avuto la visita delle rispettive polizie locali, quindi non dell'FBI ma della polizia locale, dei nuclei antiterrorismo nel caso dell'Olanda, che gli hanno chiesto una copia dei dischi. E quindi si sono fatti la copia dei dischi. I remailer non sono stati buttati giù come è successo per ECN, cioè l'FBI presumibilmente per il fatto che il server di ECN stava in America è andato lì, ha preso il server e se l'è portato via, quindi ha interrotto il servizio sia del remailer che delle caselle di posta e dei siti di ECN. Nel caso invece dell'Olanda e dell'Austria, la polizia locale è andata lì, ha fatto la copia dei dischi, quindi i remailer sono stati spenti per 1-2 ore e poi sono stati semplicemente riaccesi.
Ma proprio grazie a questo meccanismo, avendo i dati di un disco, è possibile risalire a tutta la catena? Mi sembra di no.
No, quindi anche, parte il fatto che il remailer di ECN era criptato e quindi i dati non erano disponibili. Anche quello olandese era criptato, quello austriaco ad esempio non era criptato, perché la posizione di chi gestiva quel remailer lì è stata: è inutile che cripto i dati se poi possono per legge obbligarmi a rivelare la password di decrittazione, perché in alcuni paesi c'è questa cosa per cui se cripti dei dati ma l'autorità te li può richiedere e potresti rischiare degli anni di galera se non fornisci tutte le informazioni che hai per agevolare questa operazione. Però anche se i dati sono criptati o non criptati, l'anonymous remailer in sé non salva nessuna informazione. Il meccanismo funziona in modo per cui tu non puoi risalire, anche avendo accesso a tutte le informazioni di tutti i messaggi che entrano ed escono da tutti i remailer. È molto difficile fare una correlazione, perché ogni remailer fa da lavatrice, i messaggi entrano, girano un po' nel cestello e dopo un po' escono, ma non è che entrano ed escono nello stesso momento.
Poi soprattutto uno potrebbe, diciamo, anche decidere di mettere un defer, nel senso di far sì che il messaggio venga inviato dopo 2 ore, 3 ore,
esatto.
Quindi questo può anche...
Questo l'utente può dire: io mando questo messaggio a questo remailer deve aspettare 2 ore prima di rispedirlo, quello dopo deve aspettare un'altra ora, eccetera, eccetera. Quindi oltre al ritardo normale dei remailer, che già di per sé hanno un loro ritardo, ci sarebbe questo ulteriore ritardo. Quindi una correlazione diventa veramente molto difficile.
E questo soprattutto, quindi, cioè, possiamo affermare che le forze dell'ordine, diciamo, chi si occupa di queste cose dovrebbe saperlo.
Ecco, questa è una... Io non riesco bene a capire se in questo caso sono molto astuti o molto stupidi, ossia se pensavano in questo modo di scoprire chi mandava le mail minatorie all'Università di Pittsburgh, hanno sbagliato completamente, nel senso che non devi andare a cercare l'ultimo remailer della catena, semmai dovresti andare a cercare il primo remailer della catena, se proprio vuoi risalire a chi ha mandato una mail... Sapendo che il mittente presumibilmente è di Pittsburgh, tu devi andare a cercare i primi remailer della catena e vedere se eventualmente loro hanno salvato informazioni riguardo alcuni messaggi arrivati da un provider di Pittsburgh, diciamo. E invece l'FBI no, ha visto i messaggi che arrivavano da questi remailer di uscita ed è andata dai remailer di uscita, e questo dimostra che forse non hanno capito esattamente qual era il meccanismo
oppure può essere anche considerata, io la butto lì, un'azione di vero e proprio disturbo, perché...
Esatto, e questa è l'altra ipotesi. Io mi sarei aspettato quantomeno entrambe le misure, cioè qui mi sembra più il fatto che il funzionario dell'FBI ha dovuto fare qualcosa e è andato a beccare gli ex criminali.
Ti interrompo
sicuramente
un attimo.
Non gli sarà dispiaciuta come strategia, nel senso che questa era un'ottima scusa, perché essendo che si tratta di messaggi minatori, quindi di qualcuno che continuava a dire guardate che c'è una bomba qua, guardate che c'è una bomba là, e quindi hanno gioco facile per giustificare questo tipo di attacco.
Allora, io mi permetto anche di fare un'ipotesi, poi sentiamo la domanda di un ascoltatore che è sulla chat. Nel senso, quando io sono andato all'università, è capitato anche al Politecnico di Torino che casualmente proprio il giorno di è capitato mi pare un paio di volte che proprio il giorno di un esame scoppiava l'allarme bomba.
Mm-hmm.
Allora, diciamo, non è sicuro ovviamente, però un po' di puzza di studente che vuole saltarsi l'esame c'è, quindi...
Sì, perché gli esami sono in corso tra l'altro a breve a Pittsburgh.
Ok, quindi diciamo che una bravata, che, diciamo tutti, cioè almeno se ci sono arrivato io, che diciamo non dovrei sulla carta avere l'intelligenza o l'acume logistico di un analista dell'FBI, quindi insomma puzza sempre proprio di più di... Insomma.
Sì, anche perché i primi annunci bomba non sono arrivati per email. I giornali americani hanno riportato la notizia che i primi annunci erano comparsi su dei fogli di carta stampati e appiccicati in giro per l'università. Quindi sicuramente è uno studente o qualcuno che comunque sta dentro l'università.
Sì.
Su quello non ci piove. Poi sono arrivati i messaggi attraverso gli anonymous mailer, ma anche lì, dopo che ricevi 50 messaggi che ti dicono c'è una bomba in questo edificio qua, poi c'è una bomba in quell'edificio là, e dopo 50 volte che te fai l'evacuazione e non succede mai niente, insomma, che sia un mitomane, dovrebbero arrivarci, insomma.
Senti, allora, ti giro questa domanda di un ascoltatore via chat, ma se i remailer sono sempre gli stessi, controlli di tipo man in the middle non possono inficiare l'anonimato?
No, nel senso che se il remailer viene usato bene, ossia in catena, perché il remailer può essere usato anche come nodo singolo, cioè io mando un messaggio al remailer e dico al remailer spediscilo direttamente al destinatario finale. Questo ovviamente è pericoloso e non dovrebbe, chiunque ha usato il remailer o li ha studiati appena appena sa che non vanno usati così, perché il remailer sa che ha ricevuto un messaggio da una certa persona e se lo stesso messaggio poi esce e va verso un destinatario finale non è comunque facilmente tracciabile neanche in questo caso, però è un attimino più semplice rispetto all'utilizzo normale. Se nell'utilizzo normale ci sono tre remailer, è sufficiente che uno solo di questi tre remailer, non ha importanza che sia il primo, il secondo o il terzo, funzioni bene, ossia non tenga tutte le registrazioni, perché qual era il modello di minaccia a cui si è pensato quando sono nati i remailer? Era, supponiamo che la CIA metta in piedi un certo numero di remailer e quindi monitori tutto il parecchio del traffico che gira nella rete dei remailer, ma se c'è anche solo un nodo che loro non controllano, questo fa da spartiacque, cioè ti impedisce di risalire comunque al passaggio che c'era prima. Quindi non è, anche se c'è un remailer in mezzo che sta tra il primo e l'ultimo anello della catena, non se ne fa niente, non ha le informazioni necessarie per risalire comunque a tutto il percorso del remailer.
Diciamo, questo è un po' anche il meccanismo, anche volevo coinvolgere Ginox, con cui nel frattempo stiamo lottando su e giù con la sua connessione. Insomma, questo sembra proprio, diciamo, lo stile del meccanismo di Tor, e quindi router a cipolla.
È sostanzialmente esattamente lo stesso meccanismo, con la differenza che mentre Tor è una connessione, come dire, indiretta, cioè in diretta, cioè tu ti colleghi da un sito a un altro sito passando attraverso una serie di nodi, ma c'è un filo continuo fra questi nodi. Nei remailer no, nei remailer, perché ovviamente su Tor tu devi raggiungere subito il sito destinazione, mentre se mandi una mail attraverso il remailer puoi anche aspettare 6 ore prima che arrivi a destinazione, non ti interessa. Ecco, queste 6 ore servono iRemediable per ripulire meglio tutte le tracce del percorso del messaggio dal mittente al destinatario.
Una domanda che verrebbe da fare anche: perché sono nati i remailer anonimi? Qual è l'idea che ci sta dietro principalmente?
L'idea è quella della libertà di espressione, ovviamente, cioè per garantire la libertà di espressione. È lo stesso motivo per cui è nato ad esempio il software PGP, che sta alla base dei remailer anonimi. Cioè, il meccanismo dei remailer si basa non semplicemente sul fatto che un messaggio viaggia da un remailer all'altro, ma che in tutti questi passaggi i messaggi sono criptati, cioè, perché ovviamente se no non sarebbero anonimi. Cioè, gli remailer ricevono un messaggio che è criptato e spediscono un messaggio che è criptato. Solo l'ultimo remailer spedisce un messaggio che non è criptato. Quindi attraverso tutto il percorso tutti questi messaggi sono comunque criptati. Lo scopo era quello di difendere la libertà di espressione, ossia garantire a chiunque la possibilità di spedire non tanto la libertà di espressione quanto il diritto all'anonimato, cioè la possibilità di esprimersi senza essere rintracciabile. Per cui era stato pensato per, che ne so, io lavoro in un certo posto e voglio denunciare che la mia ditta fa qualcosa di sbagliato, che ne so, carica illegalmente i rifiuti inquinanti. E oggi è ovvio che se faccio una denuncia, o quantomeno soprattutto negli anni 80 quando sono nati questi, negli anni 80-90 quando sono stati pensati questi sistemi, è ovvio che se avessi fatto una denuncia col mio vero nome, la prima cosa che sarebbe successa sarebbe stato il licenziamento. O se sono un dissidente politico di un qualsiasi paese, insomma, sono tanti i casi in cui uno ha bisogno dell'anonimato perché ha timore ad esporsi, perché sennò rischia qualcosa in prima persona, e quindi sono nati per questo motivo. Paradossalmente poi questi sistemi, quando li usano i dissidenti cinesi o iraniani, sono strumenti, paladini della libertà, eccetera eccetera. Quando gli stessi sistemi vengono usati magari anche per scopi impropri, come in questo caso delle lettere minatorie, però lo strumento è sempre lo stesso. Quindi o ti va bene sempre di garantire l'anonimato o non ti va bene mai. Non è possibile che questi strumenti siano sempre esaltati quando li usa qualcun altro, e quando vengono usati qua da noi, che siamo i paesi democratici, allora no, non va più bene perché noi siamo democratici. Non funziona esattamente così.
Ginox, ci sei? Vuoi intervenire? L'abbiamo perso, niente, è una connessione sfortunata oggi, comunque lo riprenderemo e niente, io se non farei una pausa musicale, niente, ci risentiamo tra un paio di minuti, allora rimani in linea.
Ok.
Quindi questo è sempre il beat c'è o non c'è, abbiamo al telefono sia Ginox, gli autistici, che Putro di ECN, stiamo chiacchierando sugli ultimi fatti, se questo è il server di ECN scorsa settimana, ne abbiamo approfittato insomma dell'occasione per fare un po' di chiacchiera su che cos'è un remailer anonimo, insomma, e altre informazioni. Sono le 21.09, questo è sempre Blackout, questa è sempre l'unica frequenza libera e liberata dei tre torinese. Io vi lascio allora con 2 minuti musicali e poi riprendiamo la chiacchierata. Andiamo a sentirci sempre Violent Femme e I Hate TV.